fatto pronto a uscire, pronto a sgattaiolare via, perché avevo una mentalità evangelica in crisi. Perché io ho avuto una crisi mistica a 16-17 anni e ho turbato la mia famiglia perché ho deciso di diventare sacerdote, di fare il seminario, insomma. Quindi la mia avventura. Quindi c'è uno spirito di Dio che lavora in noi e ci dà delle sterzate, Per cui quando poi finalmente sono riuscito a capire qualcosa della Bibbia, perché voi non avete idea che confusione ci fosse in questa chiesa quando sono entrato in questa chiesa. Comunque c'era meno confusione che nella chiesa romana. Però qui c'era una bella confusione, c'erano più di 100 fratelli e non tutti erano, insomma c'erano delle fazioni, c'erano delle fazioni che disturbavano un po'. E così, comunque devo dire che a 16-17 anni io pensai di non seguire la via di mio padre e quindi io passai la parola a mio fratello. Mio fratello diventò quello che avrebbe sostituito mio padre. E fu un cambiamento grosso, perché avendolo detto ripetutamente, avendo cambiato anche la scuola per poter entrare eventualmente in seminario, e allora io ebbi questa cosa. Poi nell'87, stanco della chiesa romana che non mi dava niente, mi ero sposato eccetera, allora a un certo punto sono arrivato qui e ho cominciato a leggere la scrittura effettivamente io, perché come cattolico sanno tutto loro, avete capito? Cioè sembra che la scrittura sia un privilegio sacerdotale dei cattolici, mentre non è vero affatto. E questa è stata la mia difficoltà, di poter capire che io, per mezzo dello Spirito Santo di fede, posso capire tutto. Posso capire, questo libro è mio, questo testamento è mio, Cristo è mio, capito? Ma non l'ho capito tutto in una volta, perché ci sono state tanta gente che poi è andata via da questa chiesa, altri che venivano, poi addirittura, insomma, non sto a raccontarvi tutto, ma però sappiate questo. Sta di fatto che nel mio cammino con la scrittura io avevo due personaggi principali. Uno che era l'Apostolo Paolo, che essendo stato stangato poderosamente quando andava a Damasco per perseguitare i cristiani, fu accecato per tre giorni, mica barzellette. E quindi a un certo punto, dopo questa cura pastorale, lui cambiò radicalmente e divenne quello che ha detto di lui, quello che dice in Romani al capitolo 1, finalmente aveva capito, in Romani al capitolo 1, Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Scritture, e che concerne il suo figliuolo, nato dal seme di Davide secondo la carne, si apriva tutto. Cioè non era più questione di Nuovo Testamento e basta, ma la rivelazione che Paolo ha investe Davide, investe tutto l'Antico Testamento, Mosè, tutto. Quindi per me questo libro diventava abbastanza difficile da digerire, ma pure ero esortato a farlo. E fu una cosa meravigliosa, perché poi cominciai un'altra cosa che non capivo, perché per molto tempo non ho capito granché, devo dire. E poi c'è stato un tempo che anche Lutero mi ha aiutato. Cioè quando Lutero si trovò a dover, dopo aver digiunato, dopo aver fatto sacrifici per i peccati che lui riteneva di avere, quando capì che la Chiesa romana non gli era di nessun aiuto, per me è stata una rivelazione straordinaria e ho cercato di capire attraverso questi personaggi, Paolo e Lutero, come entrare in questo libro. E perché poi, avendo avuto anch'io una randellata da giovane, ho capito che il Signore ci parla, insomma. E quindi è meraviglioso, non per niente siamo qui. Tutti quelli che sono qui, qualche rivelazione straordinaria l'ha avuta, riguardo allo Spirito Santo, riguardo alla Scrittura. Quindi è meraviglioso essere qui oggi, nonostante le malattie che ho avuto, i problemi che ho avuto, nonostante, vedendo anche Giorgio che è uscito bene, direi, da quell'intervento che ha ricevuto, che ha avuto recentemente, è venuto con una mente limpida a riprendere il suo posto nella Chiesa, quindi è meraviglioso. E allora io vorrei oggi fare un ripescaggio sulla base di Paolo, perché Paolo dice qui che concerne il suo figliuolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la sua resurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia apostolato per trarre all'ubbidienza della fede i gentili per mezzo del suo nome. Quindi questa sveglia che Paolo ha avuto, una randellata non da poco, ha capito, cioè mi ha confortato, dico qui il Signore parla. Cioè non è solo questione di andare nella Chiesa come una pecora, ma è questione proprio che il Signore ci chiama a cambiare, a prendere delle strade nella nostra vita. E proprio pensando, dopo aver parlato in parte di Paolo, che ci sarebbe tanto da dire, io adesso leggiamo in Isaia, adesso, in Isaia 52, quello che sbigottì Lutero. Quello che sbigottì Lutero quando con i papi e i sacerdoti romani che erano assurti a principi del mondo volevano governare sui politici, eccetera, ha capito? Cioè non si capiva, in quel tempo penso che le cose fossero molto nebulose da capire, cioè la Chiesa romana aveva agito in modo che non si capiva più niente, secondo me. La gente non riusciva a orientarsi in queste cose, c'era un potere potente dall'alto e la gente doveva ubbidire e basta, andare a messa e non so se capiva. Ma qui, quando penso che Lutero lesse in Isaia 52:13, ecco il mio servo prospererà, sarà elevato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, sì da non parer più un uomo, e il suo aspetto, sì da non parere più un figlio d'uomo. Così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione, i re chiuderanno la bocca dinanzi a lui, poiché vedranno quel che non era loro mai stato narrato e apprenderanno quello che non avevano udito. Il resto l'ha letto il fratello prima, ma voglio dire, qui c'è una parola di Isaia, quindi 600 anni prima di Cristo, che parla chiaramente della croce di Cristo. E adesso andiamo nei Salmi di Davide a vedere cosa sapeva Davide di Cristo. Avete letto il Salmo 22 di Davide? Penso di sì.
Penso di sì.
Quando Lutero lesse Isaia e il Salmo 22 di Davide, io penso che abbia capito che tutto questo libro è sacro, tutto questo libro viene da Dio, è parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dar ascolto alle parole del mio gemito? Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, di notte ancora e non ho posa alcuna. Eppure tu sei il santo che siede circondati dalle lode di Israele. I nostri padri, quindi è Israele che parla, i nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti, gridarono a te e furono salvati in Egitto. Confidarono in te e non furono confusi, ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini, lo sprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: ei si rimette all'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi, perché lo gradisce. Sì, tu sei quello che m'hai tratto fuori dal seno materno. Tu m'hai fatto riposar fidente sulle mammelle di mia madre. E a te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre. Non t'allontanare da me, perché l'angoscia è vicina, non v'è alcuno che mi aiuti. Grandi tori m'hanno circondato, potenti tori di Basan m'hanno attorniato, aprono la loro gola contro di me come un leone rapace ruggente. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie ossa si sconnettono. Il mio cuore come la cera si strugge in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotto e la lingua mi si attacca al palato. Tu hai mai posto nella polvere della morte, poiché cani m'hanno circondato, uno stuolo di malfattori m'hanno attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Tu dunque, o Eterno, affrettati a soccorrermi. Libera l'anima mia dalla spada, l'unica mia dalla zampa del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Io innalzerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. E voi che temete l'Eterno, lodatelo, glorificatelo, voi, tutta la progenie di Giacobbe, e voi, tutta la progenie di Israele, abbiate timore di lui, poiché egli non ha sprezzata né disdegnata l'afflizione dell'afflitto e non ha nascosto la sua faccia da lui, ma quando ha gridato, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nell'assemblea, nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano l'Eterno lo loderanno. Il loro cuore vivrà in perpetuo. Tutte le estremità della terra si rallegreranno nell'Eterno e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno nel suo cospetto, poiché all'Eterno appartiene il regno. Ed egli signoreggia sulle nazioni. Tutti gli opulenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a lui. La posterità lo servirà. Si parlerà del Signore alla ventura generazione. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno come egli ha operato. Io trovo che questo salmo è meraviglioso. Io trovo che questo salmo è una rivelazione anteriore di Dio a Davide, straordinaria, che commuove, ci fa commuovere, ci commuove anche oggi. Che meraviglia poter vedere l'unità della Bibbia, l'unità della rivelazione, l'unità dello Spirito Santo, la potenza di Dio, Padre, Figlio e Spirito, che noi celebriamo. Ma qui è evidente, è evidente. Cioè noi abbiamo un privilegio straordinario. Non siamo visionari, non siamo visionari traballanti del mondo, ma siamo figli di Dio, siamo chiamati ad essere figli, a benedire il suo nome giorno e notte, di continuo, perché la sua rivelazione è completa, meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Io a questo punto vi ho spiegato perché Lutero, a un certo punto, leggendo queste cose anteriori al Nuovo Testamento, di Gesù, a un certo punto ha capito che certi religiosismi è meglio evitarli, è meglio entrare in una chiesa evangelica, anche se scalcinata, ma adorare con tutto il cuore, in semplicità, come stiamo facendo noi in questa chiesa. Noi abbiamo un privilegio straordinario, non pensate di essere in un ghetto, non pensate di essere... Ma questo è un privilegio enorme, enorme, lo spirito, noi vediamo in queste cose lo spirito che aleggia in mezzo a noi e in noi, che è pronto a perdonarci. La morte di Gesù, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, è un privilegio straordinario, è il privilegio che ha un figlio ribelle, che siamo noi, rispetto a un padre pieno di amore e di carità. Ma noi, cioè, noi siamo, io ritengo, delle persone privilegiate, perché il Signore è venuto pian piano a bussare nella nostra vita in vari tempi e noi in qualche modo abbiamo ascoltato. Noi in qualche modo il Signore ha continuato a parlare. Io rimango sempre meravigliato perché lui continua a parlare di continuo. Voi non avete idea, durante la settimana, quanti dubbi e quante perplessità io abbi. Di solito quando si entra in una chiesa è facile enfatizzare la nostra fede, perché le preghiere sono potenti, anche qui abbiamo detto delle preghiere valide, molte che abbiamo fatte nostre. Però quando andiamo a casa, in mezzo a questo mondo incredulo, diventiamo un po' più piccoli e ci vengono dei dubbi. Io devo dire che ho un grande conforto quando, aprendo questo libro, io penso a Paolo e a Lutero. Perché, hai capito? Cioè, è una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa. Allora, queste cose qui, voi avete capito che Lutero, leggendo questo salmo, ha capito che i papi e tutti quei personaggi sacri romani proprio non avevano recepito la parola di Dio. E così. Allora, avete capito, ogni tanto anch'io torno su questo cammino, penso alla mia vita e poi vado avanti. C'è ancora una mezz'ora. Allora, adesso facciamo un altro passaggio. Andiamo in Deuteronomio. Io più lo leggo, più il Deuteronomio mi piace. Anche Mosè era un bel personaggio, Non so se l'avete capito. Quando era stato adottato dalla figlia del faraone, che lei era la figlia maggiore, era una donna, ma aveva diritto suo figlio al trono. Quindi Mosè visse fino all'età, penso, di 30 anni circa, alla corte del re d'Egitto. E era onorato come un principe dell'Egitto. E secondo la trafila dell'Egitto, lui doveva diventare faraone. Lui doveva diventare faraone. Ma c'era un fatto, che lui, quando, dopo essere stato adottato dalla figlia del faraone, era stato allattato da sua madre nella famiglia di un levita. Cioè, non da poco, cioè il levita, i leviti erano quelli che avevano stangato, ucciso i loro fratelli idolatri nel deserto. Quindi i leviti avevano un insegnamento straordinario. Quindi questo bambino, allora quando un bambino si doveva allattare, non era come adesso col biberon, era allattato dal seno della mamma e le cose andavano avanti. Quindi secondo me lui ha preso tante di quel latte da sua madre che anche il latte di suo padre è passato in lui. Cioè lui c'aveva dei ricordi della sua fanciullezza che a un certo punto fecero esplodere la sua vocazione di diventare re d'Egitto. Capì tutto d'un tratto che non poteva diventare re d'Egitto. Il Signore gli parlò nella sua vita in modo che lui capì che o avrebbe rinnegato suo padre e la sua famiglia di Leviti e avrebbe rinnegato Abramo, Giacobbe, Isacco, Giacobbe e tutta la sua nazione. Cioè, avete capito cosa fa Dio negli uomini? Ma è una cosa meravigliosa. Il Signore va nel nostro passato, ce lo fa tornare in vita, in modo che noi dobbiamo fare delle scelte di fede. E così Mosè a 40 anni fuggì perché se no lo ammazzavano. Cioè, fuggì nel deserto e il Signore poi gli apparve e lui diventò il Mosè che avendo la cultura dell'Egitto scrisse tutte queste cose, eccetera. Ma è una cosa meravigliosa. Cioè noi dobbiamo pensare che la nostra vita non è, quando ci guardiamo allo specchio, io delle volte mi guardo allo specchio e dico, ma poverino, sei quello che sei. Però guardando questi personaggi e guardando quello che Dio ha fatto, che mi ha risvegliato, che mi ha dato una speranza che va oltre la morte, che ma io sono di una felicità estrema. Piango per il mondo che vedo che non capisce niente, ma però io vado avanti. Allora, in Deuteronomio 5 c'è la legge di Mosè. Siccome vi devo, non posso lasciarvi alla guazza. In Deuteronomio 5, Mosè ripete la legge alla generazione che doveva uscire dal deserto, perché la vecchia generazione che aveva ascoltato la legge all'uscita dall'Egitto doveva morire nel deserto, non avevano seguito le direttive, non avevano ubbidito al Signore, erano sempre rimasti increduli e sempre piantavano delle grane continuamente a Mosè, e quindi il Signore aveva detto basta, la vecchia generazione morirà nel deserto. invece di mandarvi subito nella terra promessa, aspettiamo la vecchia generazione muoia e la nuova generazione entrerà nella terra promessa per conquistarla con Giosuè. E quindi è una cosa meravigliosa, perché qui si legge: Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo dinanzi a voi, imparatele e mettetele diligentemente in pratica. L'Eterno, l'Iddio nostro, fermò con noi un patto in Horeb. L'Eterno non fermò questo patto coi nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi in vita. Quindi l'Eterno vi parlò faccia a faccia sul monte, di fronte al fuoco. Io stavo allora fra l'Eterno e voi per riferirvi la parola dell'Eterno, poiché voi avevate paura di quel fuoco e non saliste sul monte. Egli disse: io sono l'Eterno, di Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei nel mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono qua giù sulla terra, che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a queste cose, non servire loro, perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non usare il nome dell'Eterno Dio tuo in vano, poiché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Osserva il giorno del riposo, il sabato, per santificarlo, perché è quello che ti perdona i peccati. Come l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha comandato, lavora sei giorni e fai in essi tutta l'opera tua, ma il settimo giorno è giorno di riposo sacro all'Eterno, al tuo Dio. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, eccetera, secondo quello che il Signore credeva a quel tempo. Ricordati che eri schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno, il Dio tuo, ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso, perché l'Eterno, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Vedete come l'enfasi era sul settimo giorno? L'enfasi era proprio sul settimo giorno, sui sacrifici degli agnelli, come quello che era avvenuto in Egitto, che aveva sancito la liberazione dall'Egitto. E l'Egitto era stato pettinato abbondantemente. Quindi qui c'entra anche la fede. Comunque, io qui, dopo aver letto tutte queste cose, avevo capito che Mosè fosse il testimone di questa legge, e il testimone di questa legge, ma ai piedi di questa pagina c'è una nota, Galati 3:19. C'è una nota, io non l'avevo mai letta, ma quando l'ho letta ho capito che tutta la scrittura è una gioia, un'allegrezza ineffabile. Sapete com'è Galati, eh? Galati lo ricordate bene? Comunque è una lettera abbastanza breve che è diventata per me un tesoro inestimabile, perché è proprio là, guardando l'Antico Testamento e l'incredulità del popolo e la difficoltà di adempiere la legge, e pensando che noi abbiamo Cristo, la rivelazione di Gesù, lo Spirito Santo, e siamo in un mondo che comunque ci tartassa e ci fa paura, io sono stato molto incoraggiato da questa nota, perché questa nota dice, al versetto, parla del versetto 19, leggiamo da lì, ma si può cominciare anche da prima. Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni della vecchia generazione, affinché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo d'angeli per mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è un mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è essa dunque contraria alle promesse di Dio, di Abramo? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì che la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Vedete che luce che c'è qui? Abbiamo capito, avete capito cosa c'è qui? C'è l'ingresso nelle promesse. Noi dobbiamo confrontare la legge dell'Antico Testamento con le promesse d'Abramo. E abbiamo avuto la prova che Mosè in Egitto, a un certo punto, fra le promesse di Abramo e il trono d'Egitto, scelse di fuggire. Quindi perché? Perché le promesse di Dio ad Abramo erano la promessa del Messia, la promessa della progenie, la promessa della Chiesa in cui viviamo, delle speranze che ci danno gioia giorno per dopo giorno. Cioè noi abbiamo in questo libro una tale abbondanza di testimonianza, di gioia, di allegrezza, che siamo tutto il giorno confortati. Continuiamo a leggere Galati 3, 21. La legge, essa dunque contraria alle promesse di Dio ad Abramo? È qui il problema. Non so se avete capito. Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì che la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi alla fede in Cristo Gesù fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi in custodia sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata, perché la legge è stata il pedagogo per condurci a Cristo affinché fossimo giustificati per la fede. Ma vedete, vedete cosa è successo qui? Cosa c'è qui? C'è una cosa straordinaria. C'è che lo Spirito Santo, che queste cose qui non le ha capite la Chiesa Romana, non le ha capite nessuno. Perché fin da Abramo c'erano le promesse di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Cioè tutto questo libro è per noi, per darci gioia, per darci allegrezza, per farci vedere che le promesse di Dio sono non sono frastornanti, ma ci danno gioia e allegrezza. Ma bisogna che leggiamo queste cose. Perché io per tanto tempo, quando leggevo l'Antico Testamento, pensavo che fosse un altro mondo, perché non capivo come potesse un, come si chiama qua, Mosè, cosa fosse Mosè. Lo dice nella lettera agli Ebrei che Mosè è inferiore a Cristo, ma io dicevo, ma eppure Mosè ha fatto uscire il popolo dall'Egitto attraverso l'agnello, il sacrificio di Cristo. Quindi, avete capito, è un tutt'uno. Lo Spirito Santo che ci ha convinti a venire qui stamattina è pieno di gioia, ritengo io, perché riempie me di gioia, spero che riempia anche voi, perché noi abbiamo uno scritto qua che per mezzo del sangue di Gesù ci conforta in ogni nostra vita presente e futura. Avete capito? Abbiamo una gioia, un'allegrezza, una certezza che è straordinaria. Noi, quando andremo via da qua, piomberemo in una specie di limbo, ma basta che noi apriamo questo libro quando la televisione ci ha stancato, che spero vi stanchi. Voi andate a prendete questo libro e poi andate a vedere com'era la vita là secondo la legge, nel popolo in Egitto. E poi vedete in Galati cosa ha fatto Gesù, che ha spaccato tutto il mondo e il nostro cuore. Allora il nostro cuore si riempirà di gioia, di allegrezza, di speranza, sempre di più lo Spirito Santo prenderà più forza in noi. Abbiamo bisogno di un battesimo continuo di Spirito Santo per andare avanti in questo mondo, perché questo mondo ci dà tristezza, ci fa star male, ci fa digerire male, ci saranno anche delle sofferenze, ma noi abbiamo qui in Cristo, prima ancora che venisse, Lui era già in pista per salvarci, per amarci, per perdonarci e per portarci in cielo assieme ai nostri fratelli che sono in vacanza, che salutiamo, fratelli in vacanza, ogni auguri anche per voi e gioia, perché noi siamo nella gioia in Cristo Gesù il Signore. Amen.
Se non ascolto